la scatola magica. La scatola magica, la trasmissione che per tutto il mese di agosto vi ha tenuto, vi sta tenendo compagnia e che ha bisogno assolutamente del vostro contributo. Sì, perché la scatola magica è il nostro contenitore un po' affatato che contiene i valori, la musica, i pensieri, i libri, le emozioni, insomma quello che ognuno di noi tiene caro nel suo cuore, diciamo così, e che ha voglia di mettere in circolo e quindi di farci partecipi. Il modo per partecipare è molto semplice perché basta mandare sms, telegram o whatsapp al 331 62 14 013 oppure mail a diretta @popolarenetwork.it o ancora telefonare allo 02 33 001 001. La puntata di ieri è stata una puntata, come potete immaginare, molto particolare perché con quello che accadeva proprio in quei momenti a Leoncavallo non potevamo che essere una scatola magica, magicamente elastica, e ci mancherebbe altro. Io poi sono sempre incerta su come aprire la trasmissione, parlo dal punto di vista musicale, e ci sono delle volte in cui, mettiamola così, io prendo e metto delle cose proprio che penso io, che mi piace proporre, e stamattina c'è poco da fare, a me veniva in mente che sentivo molto il bisogno della sua voce e delle sue parole. E allora eccolo qua quello che avevo voglia di sentire, di proporvi questa mattina. Sto parlando di Fabrizio De André e questa è la canzone che oggi vi voglio proporre.
Mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella compagnia. Sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi, passaggi, passaggi di tempo.
Ore infinite come costellazioni e onde, spietate come gli occhi della memoria. Altra memoria e non basta ancora. Cose svanite, facce e poi il futuro. Saranno rincorse, morsi e affanni per mille anni. Mille anni al mondo, mille ancora. Che bell'inganno sei, anima mia, e che grande il mio tempo, che bella compagnia.
Sono spiato illudermi e fallire, abortire i figli come i sogni. Mi sono guardato piangere in uno specchio di neve, mi sono visto che ridevo, mi sono visto di spalle che partivo.
Ti saluto dai paesi di domani, sono visioni di anime contadine in volo per il mondo. Mille anni al mondo, mille ancora.
Che bell'inganno sei, anima mia. E che grande questo tempo, che solitudine, che bella compagnia.
Vabbè, ranime, salve, Fabrizio De André assieme a Ivano Fossati, sono arrivati un sacco di apprezzamenti, mettiamola in questa maniera, e questo è quello che mi piaceva proporvi per aprire questa scatola magica di oggi, 22 agosto 2025, alle 10:12, una scatola magica che come sempre ha un sacco di arretrati e che quindi man mano nel corso della mattina e nei prossimi giorni cercherò di così svolgere. Intanto Liliana dice: ma allora lo sgombero potrebbe obbligare il comune a trovare una soluzione? Ecco, diciamo che lo sgombero, stiamo naturalmente parlando del Leoncavallo, ha interrotto quella che già era una trattativa, insomma c'erano già degli accordi col comune di Milano, c'era l'emissione di un bando per l'assegnazione di un luogo, questo bando è stato bloccato perché è capitato esattamente il giorno prima, nei giorni proprio a cavallo dell'inchiesta milanese, quindi insomma è tutto molto come sempre ingarbugliato. Del resto proprio questa mattina la vice sindaca ai nostri microfoni ha ribadito il fatto che la ricerca di una collocazione per il Leoncavallo è assolutamente all'ordine del giorno. Intanto, allora, nella scatola magica ci metto le nuvole e con esse le nuvole di De André, insieme a una vecchia fotografia sgranata di mamma e papà, giovani e belli e sorridenti, e le loro due grazielle con la mia bicicletta da viaggio. C'è abbastanza spazio nella scatola? Ma caro Massimo, certo che c'è spazio nella scatola. La scatola è magica anche perché si allarga e si restringe come quanto vogliamo noi, e quindi è assolutamente pronta ad accogliere anche le nuvole, i tuoi genitori sorridenti, le vostre biciclette, insomma ci state tutti, tutti vicini vicini e anche vicini a noi. Max ci dice, aspettate un momento, metto dopo lo sgombero, metto il Leoncavallo nella scatola magica, il 6 settembre c'è una manifestazione nazionale, il sindaco dice che non ne sapeva niente, c'è chi parla di una vendetta della destra contro 50 anni di cultura, idea, musica e politica, perciò che vale anche il mio sdegno e vicinanza. Caro Max, naturalmente vale tutta la solidarietà, l'importanza, eccetera, eccetera. Eraldo dice che grande coppia, riferendosi naturalmente a Fabrizio De André e a Ivano Fossati, Fabrizio è come l'aria che respiriamo, ci è necessario. Enzo dice: nella scatola magica mettiamoci la retorica. Certo, assolutamente concordo con te. Dopodiché, a quale retorica in questo momento tu ti riferissi non lo so, magari se vuoi ce lo puoi anche spiegare meglio, perché vale e vale benissimo. Io vi ho detto che per partecipare alla scatola magica potete mandare sms, telegram e whatsapp al 331 62 14 013 o telefonare in diretta allo 02 33 001 001, oppure mandare mail a diretta @popolarenetwork.it. Ma c'è in realtà anche un altro indirizzo, che è la scatola magica @radiopopolare.it, che potete usare quando non siamo in onda, quando non è in onda la trasmissione, perché io quando sono qua non riesco a vedere quell'indirizzo. E ad esempio è quello che ha fatto Marina, perché Marina ha scritto dicendo: ti mando due titoli per la scatola magica, una canzone del mio amato Antoine, lei suggerisce, ed è quello che io ho poi insomma estrapolato, ed è un video dall'Olympia del 1966, e la canzone è Pourquoi c'est canon, bellissima e maledettamente attuale. E poi un libro, se non ci fosse già, Solo amore di Luca Sommi. Poi in realtà ci sono anche, e la ringrazio molto, tre foto. Una di queste foto è quella dei tre gatti Gigina, Gigette e Toretto. Purtroppo uno dei tre gatti, cioè Toretto, non c'è più, ma c'è sempre nella nostra scatola magica assieme a tutte e tutti gli altri pelosi di vario genere che ci hanno accompagnato nella nostra vita. E allora vediamo invece chi c'è al telefono in questo momento. Pronto, buongiorno, chi sei?
Pronto,
sì,
buongiorno.
Buongiorno, chi sei?
Vorrei chiedere gentilmente di non ripetere a scatola magica ogni minuto, perché è veramente defaticante.
Ho capito. Scusa,
non esiste nessuna scatola magica. Dai,
ascoltami,
ciao.
Ti spiace? No, dimmi il tuo nome. Pronto? Beh, che simpatia però. Allora mettiamo la simpatia nella nostra scatola magica. Sì, esiste la scatola magica. Se la vuoi vedere, esiste, e io la difendo con tutta la mia energia. Allora, dicevo, perché poi mi piace questo, il fatto di non dire il proprio nome mi dà proprio una grande irritazione, ma sono sensibilità evidentemente diverse. Intanto, vi dicevo che Marina ha scritto appunto all'indirizzo la scatola magica @radiopopolare.it chiedendo Antoine, peraltro lei mette un po' scritto, ma che dice: viva il Leo, quanti ricordi, tra cui l'agenda Libere cui partecipai con le mie foto nel 1996. Allora andiamo con Antoine, che con questa canzone rimane sempre estremamente attuale.
J'ai écrit la guerre, les jeunes ont compris, mais les adultes n'ont rien compris du tout. Devinez qui a applaudi ici. Alors, pour les aider à comprendre, j'ai réécrit la même chose sous la forme d'une chanson pour enfants. Elle s'appelle Pourquoi les canons ? Pourquoi ces canons au bruit étonnant ? Pourquoi ces canons pour faire la guerre, mon enfant ? Pourquoi plus souvent qu'on ne l'imagine, faisons-nous la guerre aux gens, ça fait marcher les usines. Pourquoi ces usines qui n'ont rien qui vaille? Pourquoi ces usines, ça donne aux gens du travail. Pourquoi ce travail dur et fatigant? Pourquoi ce travail, c'est pour gagner de l'argent. Pourquoi cet argent est-il donc si bon? Pourquoi cet argent pour acheter des canons. Pourquoi ces canons qui nous coûte tant. Pourquoi ces canons pour faire la guerre, mon enfant.
Eh E così abbiamo fatto contenta anche Marina, che ci aveva scritto appunto all'indirizzo della scatola magica chiocciolaradiopopolare.it. Vabbè, adesso non è che vi dovete arrabbiare così tanto con la nostra ascoltatrice, che evidentemente detesta noi, perché sapete che siamo insieme a fare la trasmissione, quindi vi beccate anche voi un po'. Ecco, dice: ciao, ma che modi, non piace una trasmissione, si può sempre spegnere la radio, è di così semplice soluzione questo problema. Grazie per la compagnia, lavoro da casa e ho la radio accesa tutto il giorno, ascolto delle canzoni fantastiche che non ho mai sentito prima e imparo tantissimo. Scatola magica. Elisa, non provocare, è che diamine, e poi... beh, anche Carlo, che diamine, ripeti la scatola magica 2 volte al minuto, per favore. E vabbè, ragazzi, ma siete veramente un po' cattivi, e quindi lasciate perdere, non vi preoccupate. Noi invece continuiamo serenamente a percorrere il nostro stare insieme, cercando di starci il meglio possibile. C'è Giulio che dice: io nella scatola magica metto la scatola magica, purtroppo li ripeto perché mi avete fatto compagnia, e da lunedì torno al lavoro e i treni puntuali. Nulla contro il ministro dei trasporti, ma è stato bello arrivare puntuale e trovare il mio compagno alla stazioncina. Sarebbe bello tornare a Milano puntuale e ritrovare Boris, il mio micio, che era in buone mani. Ci mettiamo pure Pierù, sempre più vecchio ma sempre coccolone. Giulio, naturalmente, tutti addosso e dentro la scatola magica. E a questo proposito, l'altro giorno parlavamo di balene e Serenella aveva suggerito questa canzone.
Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone una canzone suonerà. Con le mani, amore, per le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò, e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo. Senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò.
tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani, amore, con le mani ti prenderò, e senza dire parole nel mio cuore ti porterò. E non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu, ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. E senza fame, senza sete, e senza aria, senza rete, voleremo via.
Le notizie, poi la scatola magica torna per la sua seconda parte. Eccoci, eccoci. Eccoci alla seconda parte della scatola magica, la trasmissione che per tutto il mese di agosto vi tiene compagnia dalle 10 alle 11.30 con il vostro contributo per riempirla di cose preziose, importanti, che ci sembra fondamentale sottolineare e anche condividere con gli altri. E a proposito di cose preziose, ora vi invito a fare un salto con me a un festival che è iniziato ieri. Noi dovevamo collegarci ieri, ma poi, come sapete, per ragioni di forza maggiore non lo abbiamo fatto, ma io sono molto felice di avere con noi adesso Valeria Orani, che è la direttrice artistica di questo Musa Madre. Buongiorno Valeria, mi senti? Oh no, aspetta, Valeria, non avevo alzato il cursore, mi senti Valeria?
Io sento molto bene, buongiorno, spero che anche voi mi sentiate altrettanto bene.
Perfettamente, grazie mille per essere con noi. Allora, Musa Madre è un festival che è iniziato per l'appunto ieri e che va avanti però fino al 5 settembre e che si svolge in un luogo che io amo tantissimo, cioè la Sardegna. La Sardegna in particolare, dove diavolo è questo? Perché Rebecco, come ti puoi immaginare, non è immediatamente...
No, non è dietro l'angolo, no, neanche nella prima spiaggia, tra l'altro, per cui è una Sardegna un po' interna, non troppo interna, però è vicinissimo a Bonorva, infatti è una frazione del comune di Bonorva, in provincia di Sassari, per cui stiamo, diciamo, a nord-ovest, prima di arrivare alla costa, che poi vede Alghero, insomma, sì. Un po' più a nord. Rebecco è una frazione importante perché è stato un luogo storico nel Medioevo molto importante quando c'erano i giudicati in Sardegna, perché era una sorta di Svizzera sarda, ossia un cuscinetto tra due giudicati che avevano grandi lotte tra di loro.
Cioè, giudicati, molto... scusa, per noi che non siamo addentro alla storia della Sardegna, che cosa vuol dire?
I giudicati nella Sardegna furono un sistema di governo molto importante durante il Medioevo, e uno dei giudicati fu guidato da Eleonora d'Arborea, che fu un personaggio storico, purtroppo poco studiato, perché chissà come mai la storia si studia strana, diciamo, a volte, però fu la prima giudicessa e fu anche la prima a scrivere un codice di leggi che fu molto importante all'epoca e che si chiamava Carta de Logu, una sorta di Magna Carta che fu scritta appunto in Sardegna da una donna. Questo per dire che nel Medioevo c'era una vita molto importante in Sardegna, una vita politica, sociale molto importante, e Rebecco era parte di questa vita politica. Poi pian pianino è stato abbandonato sempre di più, e poi fino a diventare proprio disabitato. Disabitato ma non abbandonato dalla comunità, che è qui a diverse casette, che utilizza il posto, le terre, che lo coltiva, eccetera. Comunque è un luogo sicuramente importante, magico, e poiché disabitato, anche energeticamente molto forte. Ecco. In questo luogo si svolge appunto Musa Madre.
Musa Madre, che è arrivata già alla quinta edizione, che peraltro ha quest'anno come tema portante, diciamo così, l'alterità. Non c'è cosa che mi sta più a cuore dell'alterità, dell'altro e dell'altro da noi, diciamo.
Esatto, anche perché parte proprio dalla domanda che mi sono fatta già da un po' ormai, e che appunto l'anno scorso, alla fine della scorsa edizione, è diventato il desiderio come tema portante, la domanda di quanto io stessa sia capace ed incline ad accogliere l'altro diverso da me. Io vivo negli Stati Uniti, quindi sono una sarda, ma emigrata dalla Sardegna tanti anni fa, e poi dall'Italia 13 anni fa. Quindi ho vissuto, sto vivendo, anzi tuttora, penso forse i peggiori anni degli Stati Uniti, che a memoria d'uomo nell'ultimo secolo e mezzo si possano ricordare. Quindi chiaramente la domanda viene spontanea anche parecchie volte al giorno. Diciamo che l'accoglimento dell'altro e quindi anche la propensione al dialogo, il desiderio anche di capire quali siano insomma le ragioni dell'altro a volte, potrebbe essere sempre la chiave anche per la pace, se vogliamo. Un po' tutti siamo affetti dal non desiderio di accogliere l'altro in tutti i sensi, chiaramente.
Certo.
Chiaramente anche a livello artistico questo si sviluppa in vari modi. Il programma è molto complesso, più che complesso, è molto ricco,
articolato.
Non starò ad elencare tante cose. Voglio dire, però, ieri abbiamo iniziato con la presenza di Barbara Serra, che ci ha parlato del suo libro su fascismo in famiglia, appunto sulla sua famiglia d'origine e sulle scoperte che lei da giornalista ha fatto rispetto alla sua famiglia. E oggi invece avremo una giornata dedicata a Paola Caridi e alla situazione terribile di Gaza, che chiaramente affligge tutti. Però appunto, per tornare al discorso dell'alterità, sono veramente tanti gli argomenti che si mettono in ballo, e non sono soltanto di una parte, ovviamente, quindi sono molto molto eterogenei, ecco.
Valeria Orani, direttrice artistica di Musa Madre. Io sono una piuttosto curiosa, e ad esempio, leggendo un po' di materiale che mi avete mandato, leggo ad esempio che a un certo punto c'è uno spin-off, come dite voi, con Prosas Animas, con la tradizione del culto dei morti e di ogni santi. Se non sbaglio, è proprio ieri che si è svolta sta cosa, o mi sbaglio?
Allora, questo spin-off appunto è proprio uno spin-off, e si svolgerà nell'autunno e nel weekend di ogni santi, proprio dei morti.
Ah, okay.
Quindi fa parte proprio della tradizione sarda che venera i morti, e quindi insomma gli antenati, che si sviluppa in ogni nel weekend di ogni santi, quindi più avanti.
Sì. C'è una qualche particolarità di questo? Beh, insomma, sappiamo che ogni luogo in Italia, in realtà nel mondo, ha come dire, il suo pantheon relativo anche al ricordo dei morti. Ecco, c'è qualcosa che ti viene da raccontarci?
Sì, abbiamo l'anno scorso, nella prima edizione di questo spin-off, le casette di questo borgo, perché poi c'è da dire che il villaggio Rebecco è composto da poche case. Molte di queste case sono proprio gestite da questo progetto, che poi è anche festival, è anche residenza artistica, è anche ostello diffuso, insomma sono 9 casette, c'è un ostello proprio e una canonica. Quindi l'anno scorso abbiamo aperto le casette e le abbiamo decorate come normalmente venivano decorate anticamente le case delle persone, sì, private, ossia apparecchiate per il morto che sarebbe arrivato la notte a consumare il pasto a lui dedicato, quindi c'è stata, insomma, questo tragitto che abbiamo creato in varie casette, e altrettanto attraverso i racconti di antropologi, sociologi, narratori, eccetera, abbiamo ripescato un po' le antologie, insomma, di questi racconti, che hanno anche tante varianti nella stessa isola, e che in qualche modo anticipano quello che poi è la tradizione celtica, che poi è diventata Halloween, per dire, no?
Sì. Quindi
chiaramente in maniera molto più ancestrale, anche in questo caso, quel pasto che poi dal morto non viene effettivamente consumato, viene consumato invece da chi bussa alle porte o da chi si introduce nelle case a prendere da mangiare, perché sa che ce n'è. Ecco,
certo, sì.
Questo per raccontare un aspetto.
Sì. Però
insomma, è molto suggestivo, tra l'altro, insomma, essendo un villaggio medievale, è anche suggestivo l'atmosfera
certo,
che c'è.
Immaginiamo. Senti, Valeria Orani, ma insomma, stiamo parlando di Musa Madre 2025, tema alterità, ma in realtà si parla anche di una residenza d'artisti, cioè,
più di una.
Ecco,
sì,
facci
d'una.
Capire meglio tutto ciò.
Allora, nel progetto, che è un progetto di riqualificazione territoriale, che quindi parte proprio dal basso e dal coinvolgimento della comunità locale, si è voluto dare spazio anche a delle residenze che riportassero una vita nel piccolo villaggio, e che riportassero anche un dialogo con la comunità, che ovviamente, essendo abitando, diciamo, in un luogo affetto da spopolamento, a
certo,
parte il villaggio di Rebecco, anche proprio la zona, il territorio è affetta da spopolamento, come tanti luoghi della Sardegna o comunque luoghi remoti, e quindi anche essendo soggetta in questo momento a un pericolo dal mio punto di vista, ossia a quella gentrificazione che purtroppo conosciamo in tanti, noi che magari viviamo in grandi città, io che vivo a New York, vedo, insomma, che cos'è la gentrificazione, mi fa anche in qualche modo riflettere, non dico paura, perché comunque ha tanti aspetti anche questo, però diciamo un luogo come questo può essere soggetto a diciamo depredamento,
sì,
usiamo una parola così un po' forte. Quindi il progetto di rigenerazione parte da una residenza che porti qui delle persone che consapevolmente abitino il luogo e che in qualche modo si adattino al territorio e non adattino il territorio alle loro esigenze. Quindi l'artista in questo caso è sicuramente la figura più importante, perché comunque di sua natura l'artista si adatta ai territori, cioè
certo,
penso che sia la figura più resiliente in assoluto. Quindi diciamo questa visione, che poi rientra anche in varie, diciamo, in vari ambiti della filosofia anche architettonica, no? Pensiamo per esempio alle varie correnti dell'architettura che vanno verso la resilienza e quindi verso l'utilizzo di ciò che c'è in natura per poi creare dei luoghi sostenibili, no? Porta all'idea di aprire il più possibile questo luogo alla creatività e quindi a dare alle persone che hanno desiderio di sviluppare in un luogo tranquillo, in un luogo che possa essere, diciamo, sereno anche a livello di distrazioni, cioè che non porti troppe distrazioni, ok? Un ambito, diciamo, di una bolla, ecco, di creatività per sviluppare il proprio talento. Sì. In questo caso nel festival abbiamo una residenza molto importante che si intitola OE, che in sardo significa oggi, questa residenza è dedicata ai giovani, a giovanissimi artisti emergenti che sono per lo più studenti dell'Accademia o appena diplomati dall'Accademia e che faranno, anzi stanno già facendo, delle opere di land art proprio create qua per Rebecca. Questo è guidato da una ragazza giovanissima, anche lei ex studente dell'Accademia di Sassari, che si chiama Chiara Del Rio.
Ecco. Senti, a me fa ridere perché leggendo appunto i comunicati, poi diamo anche riferimenti su dove andare per avere tutto il programma e tutte le indicazioni necessarie, mi faceva ridere perché a un certo punto vedo 369 gradi e dico ecco il solito errore di battitura, invece no, c'è proprio
sì, esatto.
Sì, scusa, rido, ma perché bisogna anche ridere nella vita, sennò è troppo triste.
Certo, ecco. Certo.
Che cos'è 369 gradi?
Molto spesso mi è stata chiesta questa cosa, perché 369 gradi è la società di produzione che è nata ormai 25 anni fa, dall'idea appunto di supportare e rinnovare il teatro di innovazione a livello manageriale, quindi a livello organizzativo.
Sì.
Diciamo che ci sono varie spiegazioni, ve ne dico una che è la più quella che uso più spesso per sì. far capire l'errore. Sbagliamo sempre meglio e comunque giriamo intorno cercando di non fermarci nello stesso punto di partenza.
Ecco, così facile. Vabbè.
Diciamo che me la sono giocata così, però sono tantissimi significati che ci sono in quei numeri. Però va bene così.
certo. Insomma, quindi Musa Madre, questo festival che appunto è arrivato alla quinta edizione, in realtà è anche, oltre che un festival collocato in date precise, abbiamo detto dal 21 agosto al 5 settembre, ma in realtà è un percorso che serve a ridare vita a un luogo, come si dice, i famosi luoghi spopolati, è un po' anche questo, no? Quindi forse
sì,
le date
sì.
che ho citato sono quelle degli eventi più vistosi, diciamo, ma il lavoro
esatto.
è di altro tipo, anche più profondo.
Il lavoro adesso piano piano sta diventando annuale, quest'anno abbiamo lavorato tutti i mesi tranne febbraio e marzo, perché abbiamo fatto dei lavori di ristrutturazione nelle casette, lavori che comunque dovranno continuare, per cui contiamo, diciamo, di portarlo a pieno regime, aperto tutto l'anno, fra un anno o due anni. Però sì, il progetto di rigenerazione non è tanto per contrastare lo spopolamento in sé, quanto per creare consapevolezza anche negli abitanti più giovani del territorio, perché chi poi nasce in Sardegna, come me, credo abbia anche il diritto di partire, perché l'emigrazione sarda non è data solo dalla fuga per la ricerca di lavoro o di qualcosa di meglio, ma proprio anche solo per la curiosità di capire cosa ci sia oltre quel
mare. Certo.
Esatto, quindi c'è un diritto di partire, ma ci deve essere anche il diritto di tornare. E questa è, diciamo, la consapevolezza che io, da emigrata da oltre 40 anni, vorrei che anche i ragazzi più giovani avessero, perché la voglia di partire è sempre tanta ed è giusta, però deve esserci anche la volontà o comunque la possibilità di ottemperare al desiderio di tornare.
Certo. Senti, Valeria Orani, mi sembra un progetto molto bello, intenso e da valorizzare. Come si fa a capire il programma? Insomma, c'è un sito? Cioè, che cosa
certo.
c'è?
Allora, certo, c'è un sito che si chiama Musa Madre, trattino come il meno, rebeccu.org. E poi siamo sui social, sempre cercate Musa Madre o Rebeccu e okay. Vi compariamo sicuramente.
Perfetto, è bellissimo. Senti, l'ultima domanda, io ieri ti ho chiamato per dire che saltava il nostro appuntamento causa sì. sgombero dell'Oncavallo, tu hai detto solidarietà a Leoncavallo, vuoi dirlo?
Certo, solidarietà a Leoncavallo che fa parte della mia vita, così come tanti altri centri sociali italiani e romani, soprattutto perché io ho vissuto a Roma tanti anni, però insomma non si può sicuramente cancellare con un colpo di spugna e con il termine illegalità, qualcosa che invece ha creato la storia e che comunque su cui regge comunque la cultura italiana contemporanea degli ultimi veramente 30 anni almeno, insomma, ecco, quindi
allora,
non è proprio
certo.
possibile.
Allora, Valeria Orani, io ti ringrazio molto di essere stata qui nella nostra scatola magica, ci metto proprio in tutta intera Rebeccu in questa
Grazie.
Scatola magica assieme a Musa Madre 2025, ma andate appunto cercatelo sui social, insomma siete sgamati, ce la fate, Musa Madre, e lo trovate di sicuro per avere tutti i dettagli. Io intanto ti ringrazio moltissimo e ti auguro
grazie a te,
naturalmente
grazie a voi,
un buon lavoro.
Agli ascoltatori, buon lavoro e buona giornata.
Ciao.
Ciao.
Non potrò riposare, amore coro, pensando a te solo ogni momento. Noi stessi in tristura prenda oro, avere o pensamento t'assicuro che tu è solo plano cadamo forte d'amo essere possibile ed anche si spiriti invisibile di cavo sa sforma se furavo da esistendo se formavo un mondo bellissimo pro poter dispensare il gale bene sto scondere io se ammento che un bras mi lassa de su romanza. Preguntende a ogni coro amato, a immagine chi si forma in vero, si duani su mondo dan tuo amore.
Maria Carta, Maria Carta ha una voce, una storia meravigliosa. Voi state lì fermi perché noi restiamo in Sardegna. Guarda un po', fatemi solo dire che sono le 10:59 minuti, che state ascoltando La Scatola Magica e che comunque potete continuare a dare i vostri contributi al 331 62 14 013 con SMS, Telegram e WhatsApp, non al telefono, perché al telefono abbiamo un'altra voce. Dalla Sardegna, una voce che insomma amiamo tanto, a cui vogliamo tanto bene. Stiamo parlando di Monica Pais, veterinaria della clinica Due Mari di Oristano, e che, con cui avevamo un appuntamento già la settimana scorsa, saltato per ragioni purtroppo brutte, ma insomma noi ci tenevamo, cara Monica, a fare gli auguri di compleanno a Palla.
Ciao, buongiorno. Sentire Maria Carta in radio, che è veramente la voce della mia terra, è una cosa bellissima, anche perché purtroppo, secondo me, questa voce meravigliosa non ha avuto e non ha tuttora, neanche in Sardegna, quello che merita, veramente. Comunque, grazie per la scelta musicale, grazie per avermi invitato e grazie da parte di Palla per il suo compleanno.
Ecco, perché ricordiamolo, siccome non è che proprio tutti devono saperlo, per forza ti tocca fare la solita micro storia.
Presentazione di Palla.
Certo, perché questa è la tragedia che ti tocca tutte le volte.
No, non è una tragedia, è una cosa che mi riempie di gioia, perché Palla è un cane, un ex randagio ferito che è stata curata da noi in clinica ad Oristano e poi è diventata il randagio più famoso d'Italia di sicuro, ma forse anche del mondo, e quindi con lei facciamo progetti. Ormai sono 10 anni, nel 2016 anche la Onlus compie 10 anni, la sua Onlus effetto Palla. E quindi abbiamo in animo un anno di festeggiamenti, perché festeggiamenti con i numeri degli animali soccorsi, degli animali adottati, di quel che effetto Palla ha fatto, dell'ospedale in Brasile, insomma tante cose. Bello, deve essere un compleanno, come posso dirti, gioioso e anche di ringraziamento per tutti coloro che con 5 per 1000 o donazioni ci sostengono e ci permettono di andare avanti in questa avventura.
Ecco, un'avventura davvero straordinaria, che ha colpito, viene da dire colpito al cuore, migliaia e migliaia di persone, nel senso buono del termine, naturalmente. E, Monica, io pensavo in questi giorni che a me sembra comunque sempre sconvolgente pensare che in Italia nel 2025 si possa parlare di cifre tipo 80.000 cani, 50.000 gatti abbandonati, cioè quegli animali che fanno poi parte della schiera di animali senza padrone, che sono a rischio costante della vita, insomma. Ed è qualcosa che fa impressione, perché sembra sempre che la sensibilità nei confronti degli altri animali sia aumentata e poi ci si scontra con queste cifre. Tu hai a che fare tutti i giorni con questa realtà, appunto, della vita dura che hanno gli animali senza di nessuno, come li chiami tu, ecco.
Sì, io credo che siano maturi i tempi. Adesso la Sardegna non ha un primato negativo come altre regioni del sud, che per loro natura e anche per il contesto sociale, agricolo piuttosto che pastorale, come abbiamo noi, hanno un fenomeno di animali vaganti, di randagismo proprio, vero? Sì. La Sardegna non ha questo problema. La Sardegna è patria di cani vaganti, non randagi, che c'è una differenza importante. Il cane randagio è il cane che non ha avuto contatti con l'uomo, che è nato in un contesto del tutto lontano dall'uomo, figlio di cani che nelle medesime situazioni. Quindi sono cani praticamente inselvatichiti, randagi appunto, che hanno una fisionomia totalmente diversa dal cane che si trova in Sardegna. Il cane che si trova in Sardegna è normalmente un animale di proprietà, cioè che ha un nucleo umano di riferimento al quale tornare e che poi per motivi diversi non riesce più a ritornare al suo nucleo principale e viene quindi rinchiuso nei canili o viene investito, chi più ne ha più ne metta, compresi i gatti.
Sì.
Secondo me, quindi, fatte salve le differenze regionali, perché ci sono e sono estremamente importanti,
certo,
anche numericamente, secondo me i tempi sono maturi per una revisione critica della gestione di questo problema, che metta in primo piano la microcipatura, e lo so che è obbligatoria, ma in realtà così non è, di tutti i cani, di tutti nel comparto, quindi si potrebbero fare delle azioni particolari, tipo consorziare o finanziare campagne di microcipatura negli ambulatori veterinari e nelle cliniche veterinarie, sostenendo chiaramente il lavoro dei liberi professionisti a tappeto, perché se non c'è identificazione degli animali, io parlo naturalmente per le regioni, certamente il nord è abbastanza esentato da questo tipo di problema, sicuramente non con le nostre dimensioni.
Certo.
E poi in base alla microcipatura o precedente o addirittura affiancato un progetto di sterilizzazione a tappeto, però direi statale, regionale, cioè non si può più lasciare la gestione di questo problema per tanti motivi. Il primo è etico, e tu sai come la penso, cioè etico nei confronti degli animali, di rispetto per gli altri animali. Secondo è economico, perché le amministrazioni tutte si trovano a sopportare dei costi veramente importanti e impegnativi per la gestione degli animali di nessuno che finiscono nei canili o che vengono comunque mantenuti. Pensate allo sforzo economico di tutte quelle persone che non sono canile e che però si fanno carico di randagi, di cani, di gatti, le gattare. Cioè, ormai secondo me è arrivato il momento in cui sia necessario, naturalmente deve essere un progetto di respiro, non è una cosa che tu inizi oggi e finisci domani.
Certo.
Veramente di tentativo di cambiare la gestione del problema in una maniera più professionale, più tecnica e più giusta. Sì. I cani e i gatti non devono nascere per essere esposti a questo rischio, non che non debbano nascere in generale, evidentemente. Il problema del randagismo o del vagantismo, come in Sardegna, può essere gestito. La Sardegna, io ci sto lavorando, può essere un laboratorio bellissimo, incredibile per un progetto di questo genere, perché noi abbiamo un enorme territorio, ma siamo pochissimi abitanti e non abbiamo così tanti cani, soprattutto non abbiamo cani randagi, che è importantissimo. Cioè, noi abbiamo cani, che cani da pastore o anche cani che vengono lasciati liberi di andarsene in giro, però non hanno il microchip, quindi qualunque cosa gli succeda,
certo,
diventa proprietà del comune e quindi di tutti noi economicamente, per poi andare a finire in un posto dove rimarrà almeno 10 anni a languire nelle sue feci. Cioè è una cosa terribile, questa, inaccettabile da tutti i punti di vista.
Certo. Senti, Monica Pais, in realtà appunto tu con l'associazione Effetto Palla, con la clinica, ti occupi appunto di tutti questi animali di nessuno,
bestioline,
diciamo così,
bestioline,
bestioline. Sì. Però come sempre hai, e lo hai dimostrato anche adesso affrontando questo ragionamento, una visione più ampia. Oltretutto, tu e Paolo Obriguglio, tuo marito e tuo socio, vi occupate non solo di animali tra virgolette domestici, ma insomma chiunque capiti voi cercate di dargli una possibilità. Come siete messi quest'anno a animali strani, diciamo? Tra te e me ci capiamo, ma cosa allora, voglio dire?
Sì, certo. È un discorso un po' diverso, perché invece in Italia la norma per gli animali selvatici è molto più stringente, molto più inquadrata nella gestione degli animali selvatici. E in quest'anno noi non abbiamo grandi novità, se non tre cerve che sono ancora con noi, cinghiali, l'ultima l'abbiamo spostata il mese scorso. Stiamo andando bene, diciamo, quella è la nostra professione di veterinari di fauna selvatica.
Certo.
Non abbiamo grossi problemi. Oltretutto devo riconoscere anche che i miei randagi stanno attraversando un momento importante di felicità adottativa, diciamo così, sì. Nel senso che sto avendo il gran piacere di vedere che le persone adottano nei canili, quindi adottano anche da noi i nostri ex rottami. Il mondo è cambiato, secondo me, la sensibilità è cambiata, è tutto più bello. Non ho niente contro i cani e i gatti comprati, perché c'è posto per tutti sulla terra,
certo.
Assolutamente. E per me un cane vale l'altro, che sia super di razza o l'ultimo
certo.
incomprensibile incrocio, l'essenza è sempre la stessa. Però veramente stiamo assistendo a un cambiamento epocale della società. Io non sono felice di questa cosa, di più.
Ti credo. Senti, un altro tasto dolente, l'estate in particolare è momento di incendi. Noi sappiamo quanto tu ti sei spesa, voi vi siete spesi e vi spendete ogni volta che in Sardegna incendi ci sono. Stiamo assistendo a questa devastante situazione spagnola, che veramente fa paura e fa impressione. Quest'anno c'è stato a Villa Simius, lì a Punta Molentis, ma poi per il resto dimmi che per fortuna è andato un po' meglio rispetto, non so come dirlo, sai che sono scaramantica.
Sì, non lo dire. Guarda, ti dico, anche questo, c'è una visione sarda degli incendi. I sardi con gli incendi purtroppo hanno confidenza,
sì.
Come sai, basta che leggi, anche incendi molto veramente drammatici in termini di perdite di vite umane, veramente cose orripilanti.
Sì.
Punta Molentis è andata perduta e temo, anzi leggevo che è quasi sicuramente per mano dolosa, però lì c'è tutto un discorso anche lì sociale da affrontare, perché è anche vero che si sommano le due grosse variabili, e che è la malgestione del territorio forestale,
sì.
È la follia di alcuni individui, e queste due cose sommate diventano perniciosissime. E in più, dal mio punto di vista, io mi chiedo se nell'incendio del Montiferru, che adesso con le ultime stime ha bruciato circa 13.000 ettari di bosco,
sì.
Ci sono arrivati solo a noi così tanti animali, nel resto degli incendi boschivi gli animali che fine fanno? Perché da noi hanno trovato una visibilità che ha attirato l'attenzione di media anche su questo problema. Io questa vedi, è un merito che mi prendo invece.
Cioè, e fai molto bene, certo.
Non me lo prendo come persona, me lo prendo come modello del nostro lavoro, ma tutti gli altri animali. È come quando ci intervistano, stamattina ho fatto un'intervista per una testata regionale,
sì.
E ho detto ma solo da voi arrivano 200 animali feriti all'anno, gli altri animali feriti che fine fanno? Cioè, queste sono le domande da porsi. Quanti animali muoiono? Ma non per un discorso pelosettaro, cioè
sì.
Poverino l'animale, no, è perché davvero noi ormai dovremmo aver capito che facciamo parte di un insieme di cui gli animali sono parte attiva come noi e hanno lo stesso peso, anche perché se noi capissimo questo sarebbe tutto più facile. Ho fatto una presentazione proprio del libro L'incendio del Bosco Grande, quello che avevo scritto per
Resti. Certo, che io raccomando sempre a tutti se non l'hanno letto.
Tra l'altro c'è una cosa bellissima, perché lo studio Bozzetto ha preparato le quinte del concerto sinfonico che hanno fatto su quel libro, la Fondazione Possano Musica. Quindi,
tra l'altro, scusa, ti interrompo per dirti che Bruno è stato qui l'altra settimana, la scatola magica.
Un personaggio, io gli voglio molto bene, quindi, e non dirò altro.
Certo.
Questo secondo me è il modo di parlare di questi temi, senza pietismi, senza, però facendo sentire alle persone che danno c'è in un incendio boschivo, che cosa può essere l'animo di esseri viventi che ci finiscano dentro, animali e uomini. Questa secondo me è la chiave per la risoluzione dei problemi. Se noi non ci incastriamo nella logica umana di vedere il problema solo con i nostri occhi, secondo me ce la possiamo ancora fare. Secondo me ci si può ancora riuscire, anche perché davvero è una cosa banale, ma ognuno nel proprio piccolo può fare un'enorme differenza. Ed è una specie di contagio come quello che è successo ad effetto palla.
Certo.
Effetto palla, perché noi perché non riusciamo a fare tutti questi progetti in giro per il mondo, il concerto e questo e quell'altro? Adesso stiamo facendo un documentario sulle ali di Zot. Chi è Zot? Zot è un uccello delle tempeste.
Ecco.
L'uccello delle tempeste è un albatros, il più piccolo albatros che esista al mondo, è piccoletto, brutto, tutto nero, col becco ricurvo, le zampe penzoloni, però è un volatore incredibile, tanto che è l'unico uccello che vola durante le tempeste, per questo si chiama uccello delle tempeste. E lo stiamo seguendo da 3 anni ormai nelle sue peregrinazioni, perché lui può mangiare in Costa Azzurra e dormire in Tunisia e poi ritornare, cioè un volatore incredibile, per fargli raccontare, anzi far raccontare ai suoi amici che incontra nelle sue peregrinazioni, quali sono le difficoltà a cui devono sopravvivere nell'impatto con l'uomo. E quindi è un progetto dal quale spero che venga fuori un documentario del quale ti parlerò, perché secondo me questo è il modo di vedere queste cose. Cioè tutto il nostro tecnicismo, tutta la nostra bravura di animali superiori deve arricchirsi di una competenza empatica animale che l'uomo ha perso, sta perdendo, non lo so ancora. E chi ce l'ha, me e te, tutti quelli che sostengono l'effetto palla, le nostre follie, le nostre idee, le nostre cose, ci teniamo aggrappati, ma credo che sia il primo gradino di una, o anche il secondo, il terzo di questa scala verso un essere più felice, un essere umano più felice.
Senti Monica Pais, sai che io ci tengo sempre molto, ho visto che avete comunque partecipato a un inanellamento di signor Fenu. Questo detto a chi non conoscesse anche i social della clinica veterinaria Due Mari di Oristano, loro hanno appunto questi social molto molto seguiti e molto molto appassionanti per chi li segue, e ogni tanto capita qualche fenicottero un po' acciaccato e normalmente viene definito il signor Fenu, e quindi io sono particolarmente affezionata anche ai signor Fenu. Che progetto era questo qui di inanellamento? Era abbastanza all'avanguardia come...
Questo allora non è il solito inanellamento di cui noi seguiamo solo la parte sanitaria, naturalmente, certo. Perché la parte scientifica è seguita dagli ornitologi, cioè, e noi facciamo solo il nostro lavoro, in tutto questo facciamo solo il nostro lavoro, cercando di fare il meno lavoro possibile, tra l'altro, perché significa che è andato tutto bene, che non si è fatto male nessuno, che non abbiamo trovato nessuno ferito o malato. Però questo è un progetto bellissimo, perché non è il solito inanellamento al quale noi partecipiamo, dove vengono inanellati un tot di pulli della creche. La creche è l'asilo nido dei fenicotteri, perché dovete sapere che tutti i piccoli di fenicottero stanno tutti insieme, una specie di enorme asilo nido.
Sì.
Poi le mamme e i babbi si cercano ognuno il proprio in questo delirio di piume grigie, perché sono ancora grigi i fenicotteri piccoli, e poi non volano. Quindi certo. È facile fare una specie di spingere questa specie di piccola mandria alata dentro dei recinti dove ci sono delle persone qualificate che li catturano, li pesiamo, gli mettiamo gli anelli e poi li liberiamo. Questa volta, ed è un'azione che è più ultradecennale, che quest'anno non abbiamo fatto per motivi tecnici, mentre quest'anno hanno voluto fare un inanellamento con i radiotrasmettitori. Quindi qualcosa di più importante come azione generale, cioè sono anelli, mentre quelli che prima mettevamo nei numeri grandi per poter essere visti da lontano col binocolo,
sì.
Invece questi trasmettono, un po' quello che abbiamo fatto con le carette, che le abbiamo liberate con i radiotrasmettitori. Perché si fanno queste cose? Giustamente, perché le persone dicono, ma perché non li lasciate in pace? Mm-hmm. Giustamente, giusto, aperta e chiusa parentesi.
Sì.
Perché? E questo è il lato animalista giusto, che serve a comprendere perché si fanno queste cose. Al netto del fatto che gli animali non hanno alcun documento e che non viene messo assolutamente a repentaglio niente, perché sono dispositivi che se si incastrano si sbloccano, sono fatti apposta naturalmente,
certo.
Sono in grado però di darci informazioni pazzesche relativamente alla vita di questi animali. Conoscere la vita degli animali significa poterli seguire, curare e accudire in maniera più tecnica. Per esempio, delle carette non si sa assolutamente niente, anche perché un anello di un fenicottero, chiunque con un buon binocolo lo può leggere a distanze importanti. Una tartaruga rilasciata in mare,
certo,
è immenso.
Certo.
Perdi qualunque altro, quindi quelle carette ci hanno dato veramente un sacco di informazioni. Come sai, il maschio è arrivato a Cuba, quindi ha passato, è liberato in Sardegna, è arrivato a Cuba, e ci aspettiamo da questi fenicotteri, che sono, non sono tante, qualche decina, delle informazioni di questo genere. Tieni conto che un fenicottero campa anche 20 anni, 25
certo,
anni.
Certo. E quindi sono tutti elementi che contribuiscono alla conoscenza e quindi poi insomma alla cura o alle misure, esatto, la tutela di queste specie. Quindi insomma, come sempre ci racconti cose belle, interessanti, Monica Pais. Ma quindi insomma, Palla ha festeggiato con Ricky Premi e Cotillon il suo compleanno.
Palla l'ha festeggiato con noi, come tutte le persone normali, ha mangiato una cosa buona fatta per lei con il macinato di maiale che non è grasso e tutte le solite cose veterinarie naturalmente, sul suo divano che ormai è il suo, noi non possediamo più un divano naturalmente, cioè veramente non possediamo più niente, ma il divano proprio assolutamente niente. E niente, lei è vecchietta, noi abbiamo rischiato di perderla qualche settimana fa. Guardate, io, adesso quando parlo con te mi sembra che sto parlando con te al telefono, nessuno ci ascolta. Poi mi rendo conto che non posso dire troppe stupidaggini perché insomma
non siamo sole, dici.
Qualcun altro, esatto, ci ascolta qualcun altro. Però io ti dico che noi eravamo in continente quando lei è stata male, quindi io piano.
Monica, che succede? Aspetta,
eccoci.
Ecco, no, era andata via un attimo la voce, dicevi eri in continente?
Quindi ero in continente perché per effetto Palla, a parte le presentazioni dei libri, incontriamo un sacco di scolaresche, quindi è stato, anche questa è una cosa bellissima che mi porta in giro per l'Italia, noi lo facciamo sempre con enorme piacere perché i bambini sono il nostro futuro e del nostro pianeta e di tutto quanto. Lei è stata male, noi eravamo fuori, dovevamo andare all'Elba. Quindi eravamo veramente fuori da qualunque possibilità di rientro, ha avuto un grosso problema mortale, chirurgico, qui c'è i colleghi della clinica hanno tamponato e noi con una cordata di amici che hanno trovato i biglietti aerei, sono venuti a prendere, abbiamo lasciato la macchina a Pisa, siamo riusciti a tornare in tempo e niente, insomma, è andato tutto bene. Ecco, mi commuovo perché è stato veramente un momento per me molto molto, mi sono sentita terribilmente in colpa di non essere qua. Comunque ha fatto i suoi 10 anni, i nostri 10 anni insieme, siamo felici.
Ecco, fine. Ecco, io come ci tenevo, come sai, insomma, a fare questi auguri, a esprimere questa vicinanza, perché appunto ci tenevo, come sempre e come sai. Allora, grazie.
E io ti ringrazio molto per gli spazi che mi dai, perché è un posto che sento molto mio, la tua amicizia. Io quindi ti ringrazio molto. Spero di riuscire ad essere quello che mi si chiede di essere, insomma, alla fine ce la metto tutta, però
Adesso basta, perché sennò poi mi commuovo io e non va bene. Allora, Monica Pais, Clinica Veterinaria Due Mari, Effetto Palla, questa associazione assolutamente preziosa, cercateli se non li conoscete, state vicino ai loro progetti. Grazie mille, Monica, come sempre.
Grazie, bella, grazie a te.
Un abbraccio anche a Paolo.
Grazie a Palla,
a Paola, Paolo, eccetera, eccetera, anche a Ringhiolo.
Ringhiolo è andato a Varese.
Lo so che è stato adottato. Ti credi che mi sfugge qualcosa? Ciao, Monica.
Ciao, bella, buona giornata.
A te.
Ciao, grazie a tutti. Ciao.
Ciao. Insomma, io ci tenevo a questo collegamento che non era stato possibile quando avevamo concordato, perché in realtà c'è stata una emergenza in corso, ed è veramente quello che mi tiene sempre col fiato in sospeso quando devo collegarmi con Monica, perché so che se non risponde c'è qualcosa di molto serio alle spalle. Siete sempre all'ascolto per gli ultimi minuti della Scatola Magica, la trasmissione che dal lunedì al venerdì vi tiene compagnia dalle 10 alle 11 e mezzo del mattino, col vostro fondamentale contributo. La settimana prossima è l'ultima settimana della trasmissione. Io ringrazio Cesare che dice: la Scatola Magica esiste, è la nostra, e questo in risposta a un'ascoltatrice che diceva la Scatola Magica non esiste. Quindi Cesare dice: la Scatola Magica esiste, è la nostra area di gioia e rivoluzione, mi piacerebbe riascoltarla. E va bene, e lo sappiamo che la Scatola Magica esiste, non abbiamo dei dubbi. Martina, dandomi una serie di foto che vanno dalla menta all'ibiscus, eccetera, eccetera, nella Scatola Magica ci metto il mio balcone. Il muro e il tetto che davano su via Mancinelli e via Leoncavallo, questo vorrebbe mettere nella Scatola Magica Michele. E invece ci tengo a rispondere ad Alessandro, che dice: perché tieni così tanto al nome di chi chiama? Non capisco. Allora, caro Alessandro, sì, ci tengo per due o tre ragioni. Uno, trovo antipatico dire l'ascoltatrice o l'ascoltatore, perché mi sembra lungo, noioso, ripetitivo e fastidioso, non mi piace. Due, perché insomma a me piace, forse perché sui social molto spesso l'anonimato permette di dire le peggio cose, mi piace in una trasmissione poi così personale, tra virgolette, come la Scatola Magica, poter dire che appunto Alessandro pone una domanda e non l'ascoltatore o l'ascoltatrice. Ecco, diciamo che ci tengo, anche perché molto spesso questo, fidati della mia casistica personale, molto spesso quelli che non dicono il nome, che non si firmano nei messaggi, hanno un'aggressività e una sgradevolezza che ti assicuro non fa bene, prima di tutto a loro, e mi dispiace per loro, ma non fa bene a chi lo riceve. Pronto, chi sei? Al volo, perché dobbiamo lasciare la linea. Tu al telefono.
Ciao, sono Tiziano.
Ciao Cecilia. Tiziano, hai 10 secondi.
Sì, niente, velocemente, sono andato a vivere purtroppo di fronte a un cacciatore che tiene due cani costantemente chiusi d'inverno, d'estate a 30-40 gradi e non so come fare per poter sopportare queste cose, se c'è un modo. Sono già venuti i carabinieri, ma non c'è niente da fare, perché come sai quando il cane poi ha il tetto da bere eccetera, non è considerato in sofferenza.
Sì.
Allora io chiedo un consiglio a qualcuno, perché mi piacerebbe poter agire su queste cose, perché mi si stringe il cuore tutti i giorni sentire di buttare le ciotole contro i muri e disperarsi.
Tiziano, devo lasciarti per ragione di tempo, ci torniamo su questo tema e ti ringrazio, ti abbraccio.
Ti abbraccio, Cecilia,
ciao,
grazie.
Ciao. 11:29 minuti, io devo lasciare la linea a chi mi segue, ringrazio come sempre tutti voi che avete partecipato e che partecipate. Se nel fine settimana vi viene in mente qualcosa potete scrivere alla scatola magica @radiopopolare.it e io poi lemme vi rispondo. Ciao a tutte e tutti da Cecilia Di Lieto.